Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che sia, che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Voi chi dite che io sia? È una domanda importante, la domanda essenziale per essere cristiani. E questa domanda ci verrà posta ogni anno. Ogni Evangelo a un certo punto pone questa domanda. E potremmo tradurla così: chi sono io per te? Che peso ho nella tua vita? Quanto ti fidi? Chi pensi che io sia? Ogni anno ascoltiamo il Vangelo domenica per domenica. Ogni volta che lo ascolti, che effetto ti fa? Che cosa ha suscitato dentro di te? Che cosa ti ha cambiato? Gesù fa questa domanda come si fa in un rapporto normale, qualunque rapporto umano, di amicizia o meno. Ci si confida, si racconta le cose di se stessi in base al rapporto che c'è, in base alla fiducia. Devo sentirmi stimato da una persona, devo sentirmi considerato e devo sapere che mi posso fidare e racconto. Gesù si fa conoscere un po' alla volta in base a quanto ci lasciamo coinvolgere, quanto ci fidiamo. Non è casuale che dopo questa domanda, nel Vangelo che continua, Gesù non parla più alle folle, parla solo ai discepoli. Parla a coloro che hanno risposto a questa domanda. Perché quello che dice è così pesante che si può accettare se ci si fida di lui. Subito dopo, infatti, viene detto che Gesù per la prima volta dice: «Sappiate che il figlio dell'uomo sarà ucciso». Per questo dice alla fine, nonostante la risposta bella di Pietro, dice: «Non ditelo a nessuno». Perché Pietro dice una cosa giusta, ma non del tutto giusta. Pietro dice una verità, ma il contenuto di quella verità che Pietro aveva non corrispondeva alla verità. E questo capita spesso, diciamo delle verità teoriche, ma il contenuto non corrisponde. Dire, per esempio, sono cristiano, la messa non è importante, e il contenuto è sbagliato. L'idea è giusta, ma il contenuto è sbagliato. Questa frase, infatti, tu sei il Cristo, la sentiamo alla fine del Vangelo, in bocca al centurione pagano, che vede Gesù morire, e in quel momento dove lo vede morire dice: «Quest'uomo è figlio di Dio». E per dire giusta la frase di Pietro. Quello che non è giusto è quello che Pietro ci metteva dentro: tu sei il Cristo, quello che attendiamo, quello potente. Il cristianesimo è questo alla fine: scoprire in quell'uomo Dio che si rivela in quel modo mentre muore, non prima. È importante rispondere personalmente: c'è un sentito dire e c'è quello che io penso. Quando si parla di persone, bisogna conoscerle per avere un'idea. Il sentito dire non corrisponde mai alla realtà di una persona. C'è un sentito di... Per sapere chi è Cristo basta aprire un libro, un catechismo. Il catechismo dice Gesù è il figlio di Dio. Ma puoi aprire anche il libro musulmano. E c'è scritto che Gesù è un grande profeta. Il profeta grande prima del nuovo profeta. O se ascoltate un libro, ho parlato con un buddista, è un uomo con il quale poter condividere la stessa compassione. Ma potete anche leggere un libro dove dice che è un uomo inventato, che non è mai esistito. Con la mente si può dire tutto e l'opposto di tutto. Ecco perché è importante il cuore. Io. Chi è per me Cristo? Ed è proprio ascoltando questo brano che ci aiuta anche a capire cosa vuol dire che la fede è un dono. Spesso diciamo la fede è un dono e non tutti ce l'hanno. E io la desidero ma non ce l'ho. Beato te che ce l'hai. Sembra quasi che Dio dona la fede in base al suo capriccio, qui sì e qui no, in base alla voglia che ha. Il dono della fede non è credere in Dio. Credere in Dio si può credere per volontà, per razionalità, per intuizione. Non è questo. Il dono della fede è credere che in quell'uomo Dio si manifesta, quell'uomo è il figlio di Dio. Il cristianesimo è questo. Il cristianesimo non insegna qualcosa su Dio. Il cristianesimo semplicemente fa questa proposta, o meglio, il Vangelo fa questa proposta. O il Vangelo fa questa proposta. Vuoi sapere se Dio c'è? Vuoi sapere chi è Dio se c'è? Prova a fidarti dell'uomo Gesù. E per fidarsi dell'uomo Gesù non serve la fede, basta un atto di volontà. Decido di fidarmi di quell'uomo, provo a seguirlo, provo ad ascoltarlo. E alla fine ti verrà chiesto, come è sempre successo, dopo averlo ascoltato, chi è? E razionalmente, umanamente, con i criteri che abbiamo ascoltato un uomo, chi è? Non ho elementi per dire qualcosa di speciale. Non può essere che un grande uomo, un grande profeta, il più grande dei profeti. Oggi potremmo dire un guru, potremmo dire è un terapeuta, un grande maestro. Non abbiamo altri elementi per dire qualcosa di diverso. Come non ce l'avevano allora? Alla domanda ha risposto con i criteri religiosi che avevano. Ma se uno dice quest'uomo è figlio di Dio, che non nasce da nessun ragionamento, qui capisce che è un dono. Lì capisci che se ascoltando dici in coscienza chi è figlio di Dio, questo è il dono della fede, questo è un dono che ti è stato dato, che non nasce da nessuna bravura umana. Lo stesso Paolo dice, soltanto grazie allo Spirito possiamo dire questo. Non è possibile diversamente. Ma questa fede non nasce dal dono perché io sono più bravo. È un dono che viene dato a te, che lo hai seguito, che ti sei fidato, che l'hai amato e che hai provato a prenderlo sul serio. E la conseguenza di questo? E se dopo un anno non sono capace a dirlo, ricomincio a camminare, riascolto il Vangelo nuovamente, come fa il Vangelo sempre, non è risorto, andate in Galilea e lo vedrete. Ricominciate per fare questa esperienza. Ecco perché è importante questa cosa personale. Spesso diciamo che siamo cristiani perché siamo nati in Europa. Ed è vero e non è vero. È vero che se nascevamo in un paese musulmano saremmo musulmani. Ma la differenza è che saremmo stati musulmani perché politica, cultura e religione sono la stessa cosa. È difficile convertirsi e rinunciare a una cultura. Per noi è vero che chi nasce in Europa è condizionato dalla cultura cristiana. Ma può non essere cristiano, perché cristiano è chi dice, risponde a questa domanda. Non è che tutti si è cristiani quando si fa questa esperienza. Ed è proprio per questo motivo che soltanto Matteo parla poi della Chiesa, per dire siamo noi. Che cosa ci unisce? Cos'è che ci rende assemblea, comunità? È la conoscenza di Cristo. Abbiamo la stessa esperienza di Lui. E alla fine siamo uniti da che cosa? Uniti da colui che è il primo che ha creduto. Pietro non è la pietra. La pietra è Cristo, la pietra angolare scartata è Cristo. Il testo dice, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Non è la chiesa di Pietro. Questo Vangelo è quello più discusso, più dibattuto, anche a livello interconfessionale, perché tutti vediamo cose diverse. I cattolici qui vedono il fondamento del papato, altri non lo vedono. Noi semplicemente crediamo che a Pietro, peccatore come noi, o più peccatore di noi, peccatore che ha sperimentato il perdono, grazie a Dio ha peccato, grazie a Dio ha sperimentato il perdono, ed è importante che abbia fatto questa esperienza, è colui, primo sasso, il secondo sasso sono io, poi c'è il terzo, insieme costruiamo questa chiesa, e il fondamento non è Pietro, è la fede di Pietro, la mia fede. Pietro può diventare pietra di inciampo o pietra che costruisce, dipende dalla fede. E direi che guardando la storia la nostra storia degli ultimi 60 anni, 70 anni, possiamo dire tutto sommato abbiamo avuto degli uomini come Papa che erano tutti diversi, caratteri diversi, culture diverse. Gli uomini giusti al momento giusto. Pensate da Pio XII, chi l'ha conosciuto, a Giovanni XXIII o a questo. Che differenza c'è? Il papato non è sempre uguale. Già Giovanni Paolo II diceva che bisogna ripensare il primato. Anche questo Papa dice riformare. Oggi si dice che il Papa ha un primato di comunione, primato nella carità. Le cose cambiano, evolvono, ed è bene che sia così. Ma se guardate la storia passata, c'erano papi immorali, papi politici, e nonostante quei papi la Chiesa c'è ancora. Questa è la nostra semplicità. Dobbiamo credere questo. Vorrei fare un accenno poi termino nella prima lettura. Perché è stata scelta perché parla delle chiavi. Le chiavi sono la responsabilità. Il Papa ha le chiavi di interpretare la scrittura. Avere un papato è un limite, ma è anche un vantaggio. Ci sono chiese anche protestanti, ognuno ha il suo vescovo e ognuno dice cose diverse. Avere un papa è più limitante, ma c'è un punto di riferimento. La Chiesa Cattolica non è quello che dice quel gruppo fondamentalista o quel teologo che è conservatore, l'altro è liberale. C'è un Papa, questo è un aiuto. È un aiuto anche nel confronto con gli altri, nel dialogo con gli altri. Ma questo testo è stato scelto per questa parola delle chiavi. E questo testo è molto bello perché c'è questo, mi sfugge il nome di questo sovrintendente, che viene cacciato. È un sovrintendente che ha un grande potere, è il primo ministro, diciamo così, viene cacciato e la sua colpa è aver pensato e costruito e ritagliato una tomba nella roccia. Farsi una tomba nella roccia la facevano i ricchi e prima di morire la facevano i potenti, lo facevano per passare la storia, era superbia, passare la storia e Dio si arrabbia, il profeta dice no, il popolo sta male, c'è una crisi e tu pensi a queste cose, devi essere cacciato. È un po' per dire chi ha potere, anche il Papa, o testimonia il servizio, oppure non serve, non serve. Fa troppo caldo, ci fermiamo qua.